Dal 1 al 30 aprile paga con la tua carta PostePay Standard e prova a vincere Parigi 2024 grazie a Visa. In palio fantastici premi dei giochi olimpici e paralimpici. Scopri di più su postepay.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Regolamento del concorso su poste.it. Montepremi 155.000 euro IVA esclusa. Visa partner mondiale dei giochi olimpici e paralimpici.
One Podcast.
Quindi liberté, égalité, fluidité.
E Beyoncé.
E Beyoncé.
Sempre.
Sempre.
Boom, 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 boom.
Che ha una...
Questa è un'altra cosa, scusate. Ho fatto anche il cubista, quindi...
Non siamo in grado di reggere il peso della libertà. Bam!
Sono scioccato.
Oggi sappiamo la storia di tutto. Quella della nostra specie, quella del nostro pianeta e anche quella del chicco di grano biologico da cui è estratta la farina macinata a pietra dei biscotti biosostenibili che mangiamo la mattina. Ma spesso ignoriamo la storia di una delle pratiche più antiche, importanti e anche forse la più divertente di sempre. Il sesso. Parleremo della storia del sesso, dell'evoluzione delle usanze sessuali dall'età della pietra fino ad oggi. E siccome la storia è anche storia delle persone, ne parleremo in ogni puntata con un ospite diverso. Io sono Federica Cacciola, autrice, attrice e appassionata di sesso. In senso accademico, si intende. Benvenuti a Piacere Mio. E se questo titolo vi sembra un brutto doppio senso, vi confermo che lo è. Il mondo non è diviso in pecore e capre. Soltanto la mente umana inventa categorie e cerca di forzare i fatti in gabbie distinte. Alfred Kinsey. E questo è l'argomento del giorno, la fluidità sessuale. La fluidità è uno di quei termini che quando lo nomini la gente sorride, annuisce e dentro di sé si chiede: ma di che cazzo sta parlando? E lo dico perché è successo anche a me. Non è per niente strano, perché la cosiddetta sexual fluidity, o fluidità sessuale, è un concetto piuttosto recente, coniato solo nel 2008 da Lisa Diamond, psicologa e docente dell'Università dello Utah, che ha indicato questo termine nel suo libro Sexual Fluidity ed intende l'essere flessibili nella risposta sessuale e sperimentare cambiamenti rispetto al proprio orientamento sessuale. Bisogna però fare dei doverosi distinguo in tutto questo casino. La fluidità sessuale non è un orientamento che si aggiunge agli altri. La fluidità sessuale è una caratteristica trasversale e comune a tutti gli esseri umani, mentre l'orientamento è una componente che definisce la nostra identità, che è tendenzialmente stabile nel tempo, ma non immutabile. Se ci capitasse di sperimentare la fluidità, è proprio in quel caso che percepiremmo un cambiamento nel nostro orientamento, anche se magari sarebbe solo transitorio. Un doveroso distinguo: la fluidità sessuale non è la fluidità di genere. E qua ci sarebbe da dire: ma che casino! In realtà è più semplice di quello che sembra. La fluidità di genere indica una persona che non si identifica in modo univoco né con il maschile né con il femminile e che si muove, spazia e abbraccia diversi generi senza polarizzarsi. Le persone che si identificano in questa identità di genere vengono definite gender fluid. Ma di moderno nella fluidità c'è solo il termine, perché la fluidità sessuale non è una cosa nuova. È in sostanza una caratteristica della sessualità umana. E possiamo ipotizzare che le persone siano sessualmente fluide da sempre. Quello che è cambiato è l'attenzione verso la sessualità e le sue forme di espressione e consapevolezza. Negli anni 40, l'autore, biologo e psicologo Alfred Kinsey ideò una scala, che oggi prende proprio il suo nome e si chiama scala Kinsey, per indagare le percezioni che le persone avevano del proprio orientamento sessuale. Questa scala era però ancora piuttosto rigida. Più recentemente, la scala Kinsey è stata utilizzata per un sondaggio dell'agenzia britannica YouGov. Dallo studio è emerso che per la fascia d'età tra i 18 e i 24 anni, più del 43% degli intervistati si collocava a metà tra esclusivamente eterosessuale e omosessuale. Un dato che ci fa palesemente capire come il concetto di fluidità oggi sia estremamente comune e diffuso, soprattutto tra le persone più giovani. Ma che impatto ha la consapevolezza della fluidità sessuale oggi? Ne parliamo con un amico, conduttore, speaker radiofonico e scrittore, Diego Passoni.
Eccomi, quante cose faccio?
Fai tantissime e ne fai anche di più.
Sì, tutte malino.
Ma
però,
non è vero,
sì.
tutte bene.
Quantità e non qualità.
Sei anche un appassionato di sesso, sempre in maniera accademica,
ma,
come me.
Sì, perché nell'altro senso ho dato molto. Ho dato molto alla società.
Hai già dato
moltissimo.
Sei nella fase di riposo.
Ho più dato che ricevuto, diciamo così.
Però è molto generoso da parte tua.
Moltissimo. Come se non fosse stato mio questo corpo in certi momenti.
E beh, d'altra parte non è il nostro.
Siamo qua per condividere.
Siamo qua per condividere, ce l'hanno donato e dobbiamo condividerlo con gli altri.
Peraltro, se posso dire una piccola sottospecie di generosità, tante volte è dato anche solo per educazione. Cioè, per non riuscire a dir di no, dice vabbè, ormai siamo qua, speriamo duri poco.
Sai che questa cosa non è soltanto una tua esperienza, capita spesso.
Io a un certo punto solleverei con un bagger questa questione nel mondo, perché...
La carineria, insomma.
Sì.
Quando insistono e non ce la fanno e dici, vabbè.
Ecco.
Non è un messaggio, diciamo, no, altissimo.
Beh, no, perché si fa, dai.
Sì,
dai.
Succede.
Quante volte dici, oddio, vabbè, dai, via.
Muoviamoci, dici basta, almeno speri che sia veloce.
Esatto, è che avendo dato il dito poi non ti chieda il braccio, come si suol dire.
Bene, tu ti sei mai sentito fluido? O sei più solido o gassoso?
Io passo abbastanza dal solido al gassoso. La versione liquida sarebbe l'ideale.
Sì.
Perché? Per tutti. Perché sarebbe veramente un modo di essere, essere accoglienti e di aderire anche in maniera rapida alle forme interne ed esterne, diciamo interiori anche, delle persone con cui abbiamo a che fare. No, anche forse per età.
Perché dici erano tempi comunque dove sei cresciuto, in tempi in cui la fluidità non era così effettivamente, non c'era consapevolezza della possibilità.
Sì, bravissima, è un concetto che è stato elaborato, a cui è stato dato un nome successivamente, quindi in qualche modo esisteva nell'aria, ma non c'era una chiarezza di definizione, per cui comunque diciamo che sono stato di bosco e di riviera.
Bene, certo, insomma hai un po' girato, però ad esempio io personalmente invece mi sono sempre sentita molto invece solida da questo punto di vista, nel senso non ho mai avuto il piacere di provare effettivamente la fluidità. Io purtroppo sono ancorata al pene, diciamo, come una cozza allo scoglio. Non mi muovo da quella preferenza, almeno al momento.
Certo.
Ed è una cosa che un po' mi dispiace, perché è un'esperienza umana, che fra l'altro fa parte proprio del nostro essere, che oggi è molto più sdoganata, fortunatamente, e che effettivamente consente di fare esperienze di vita completamente diverse.
Eh sì.
Ma secondo te perché la gente sbrocca quando si parla di fluidità?
Sbrocca perché... mette in dubbio il sistema binario, che è il sistema al quale comunque tutto è uniformato e al quale ci aggrappiamo ancora, temendo che andando un po' più in là perdiamo delle certezze. Ed è una paura totalmente illogica, irrazionale e basata sul niente, perché non so come dire, non c'è nessuno che ti ruba niente.
No, infatti.
Della tua identità. Siamo esseri con la possibilità di espanderci, che è l'unico modo per sopravvivere.
E soprattutto anche di cambiare.
Sì, è l'unico modo. La vita di per sé, biologicamente, è fatta per continuamente mischiarsi ad altro e generare se stessa in un altro modo. Il resto è conservazione, è mummificazione, fino a direi fino al culto dei morti. Cioè restare con un'idea antica di sé è praticare il culto dei morti, perché quel sé non esiste più da allora.
E non farlo mai evolvere, appunto, non far nascere niente di nuovo da questo punto di vista.
Però ti assicuro che io stesso, nonostante sia omosessuale, che ha capito di essere omosessuale da abbastanza tempo, insomma, vado verso i 50, quindi insomma diciamo abbiamo visto e conosciuto sufficientemente per crederci di esperienza, devo dire che io stesso denoto in me delle rigidità, delle paure inconsce rispetto all'idea della fluidità.
Eh sì, perché effettivamente è una cosa che
tocca degli aspetti, secondo me, proprio del nostro essere, del nostro modo di vivere, del nostro modo di ragionare, anche proprio del nostro cervello, perché poi il cervello non ama cambiare di solito, proprio l'impostazione del cervello non ama cambiare. Siccome la fluidità sessuale, come dicevamo appunto prima, non è un orientamento sessuale, è cambiare, è rimanere aperti, rimanere flessibili rispetto all'orientamento, quindi cambiare a seconda degli stimoli esterni che si ricevono. E cambiare non piace mai tanto al nostro cervello, facciamo sempre una grandissima resistenza e purtroppo ci sabotiamo tantissime volte in questo.
Beh sì, poi devo dirti che ci sono tanti aspetti rispetto alla fluidità che può esistere a diversi livelli, no? L'hai spiegato bene, insomma se ne può parlare a tanti livelli di fluidità, ma da quella più esteriore a quella più interiore. Devo dire che ci sono proprio degli scogli che ci fanno un po' paura. Io ho preso ad esempio a modello alcuni o alcune pensatori e pensatrici del momento, insomma, contemporanei, che stanno cercando proprio di rompere questi stereotipi, poi alla fine, che sono sempre di rimando, secondo me, al binarismo.
Sì.
Per cui in qualche modo ha un'idea antica e manichea di generi, quindi bianco, nero, con funzioni diverse. Banalmente, tutto il mondo inesplorato della penetrazione ricevuta da parte dei maschi eterosessuali.
Sì, lì si apre un tabù gigante.
Che sembra non c'entrare niente con la fluidità, in realtà ne ha a che fare, nel senso che le persone fluide questa cosa, questo tabù non ce l'hanno,
hanno
superato, il che non vuol dire che quindi, cioè non so come dire, la paura è sempre quella di perdere quello che si è, di diventare qualcos'altro contro la propria volontà, quando è proprio il libero arbitrio che
esatto,
fa.
Esatto, no, e poi non incide sulla propria identità.
Ma no!
L'identità è tutt'altra cosa e l'identità rimane insomma quella, si muove all'interno anche della fluidità.
Sì, c'è una paura sopita di provare piacere e desiderio successivo, cioè di provare qualcosa e poi ci piace e poi forse ne vogliamo ancora, come se questo ci facesse del male o ci togliesse qualcosa, no?
Ma credo che nei maschi la questione della penetrazione sia sempre il fatto, Dio, se mi piace quello significa che...
Sono meno maschio?
Sono meno maschio, sì. Sì.
No, sei solo meno amato. Perché
concordo.
No,
ti togli qualcosa, ti chiudi mentalmente a qualcosa. Io invece ho cercato, ho provato, sperimentato varie cose. Poi non mi piacevano, ripeto, questo ancoraggio, questo amore.
Poi non è obbligatorio.
No, però ho provato, ho capito che non era effettivamente per me. Ancora non è detto che non lo sia, perché appunto la fluidità magari arriva ad un certo punto della vita, cioè ti ritrovi.
Tipo, sì, adesso io non lo so questo, però posso dire che per esempio io ho capito come la mia identità cambi nel tempo, perché la nostra identità cambia nel tempo, cioè la persona che siamo a 20 anni non sarà mai la stessa che siamo a 30 e 40, con mille cambiamenti a tutti i livelli, anche rispetto alle preferenze e ai gusti sessuali, banalmente anche se vogliamo restare nel classico range. Non lo so, coppia eterosessuale, non è che deve succedere chissà quale sconvolgimento, ma è evidente che hai delle esigenze non solo biologiche di, non so, di frequenza, ma proprio anche esigenze di rimando emotivo,
certo.
No, diverso rispetto all'età precedente o quelle successive.
Sì, poi ad esempio io invece mi sento molto fluida in altri aspetti della mia vita, moltissimo, ad esempio tutte le cose che sono magari un'identità definita rispetto ad esempio anche al lavoro o ad altri tipi di gusti, io in quelli mi sento molto fluida, nel senso che cambio e vario, e credo che in questo siamo in qualche modo simili anche, cioè nel senso che rispetto anche a quello che ci definisce come lavoro, come scelte di vita, ci spostiamo in dei livelli, in delle modalità diverse, e anche questa è fluidità, cioè andiamo verso un mondo sempre più fluido.
Sì.
Qui...
Non l'abbiamo detto noi, tra l'altro, l'ha detto Bauman e io mi fiderei.
Tu ce li hai, braccioli o sai nuotare?
No, no, io faccio anche apnea se serve. Sì, sì.
Ma sei incredibile!
Ma sono un uomo per tutte le stagioni.
Rispetto, adesso stiamo parlando di fluidità sessuale, esiste anche invece la fluidità di genere, che è un'altra cosa ancora, quindi sono le persone che non si riconoscono né in un genere o nell'altro o in entrambi, sono fluidi rispetto al genere. Fra l'altro è presente il concetto di fluidità fin dall'antichità, perché ad esempio anche in un dialogo del Simposio di Platone c'è Aristofane che espone il mito dell'androgino,
certo,
secondo cui originariamente c'erano tre generi, quello maschile, quello femminile e quello androgino, che aveva caratteristiche sia maschili che femminili. E fra l'altro gli uomini erano figli del sole, le donne figlie della terra e gli androgeni figli della luna. Non è una definizione bellissima?
Sì.
Permettendo che ovviamente androgino non è un termine moderno, corretto in questo momento per definire il gender fluid, però effettivamente faceva già parte della mitologia in qualche modo, il fatto che il binarismo non fosse proprio tutto. Tra l'altro tu sei esperto, appassionato di teologia.
Abbastanza, esperto no, appassionato.
Come sei umile.
Sì, no, diciamo la verità, sono un cialtrone, per cui...
Ma quale cialtrone? Sei un appassionato di teologia e ad esempio anche nei miti indù il dio Shiva diviene androgino dopo aver incorporato la moglie Parvati dentro di sé, creando appunto una divinità che è in qualche modo androgina. Però anche nelle scritture c'è una visione, ad esempio del teologo Jacob Boehm, che io non so come si pronunci. Facciamo
boom,
boom, boom,
boom, boom, boom, boom.
Che ha una...
Questa è un'altra cosa, scusate. Ho fatto anche il cubista, quindi... Ho anche dei
ma
rimandi,
vedi quanta
capisci?
Fluidità c'è in mezzo. Noi parliamo di teologia e spunta il momento cubista.
Un maremoto di disastri nella mia vita.
In cui il dio era di genere maschile, ma anche femminile. Mentre Gesù incarna il perfetto androgino in qualche modo. Fra l'altro, in molti passaggi della Bibbia Gesù è definito chioccia.
Guarda, nei Salmi Dio parla di se stesso dicendo io ti allatto come una madre, ma nella Genesi la prima definizione di Dio, perché prima compare Elohim, che è proprio l'inizio, no? Bereshit bara Elohim, il principio Dio creò il cielo e la terra. E poi la prima versione di Dio è lo spirito che aleggia sopra il caos. E spirito in ebraico è femminile, quindi
sì,
è come dire la spirita. E quindi la prima cosa che nell'Antico Testamento si dice di Dio è che è una spirita. Poi tutta la questione dell'incarnazione non ha niente a che vedere col binarismo e con la penetrazione maschile e con il seme maschile che attraverso la penetrazione, anzi,
è proprio la mancanza, tolgono quindi, proprio quell'elemento, il pene viene proprio a essere mancante appunto nella fecondazione.
E quindi a guardare bene, al di là di quello che c'è stato messo addosso sopra a quei simboli, perché comunque di simboli si tratta, di quegli archetipi, ecco, gli archetipi originari erano molto più fluidi. Quindi
si potrebbe dire die.
Si potrebbe dire die. In alcune chiese protestanti, soprattutto quelli europei, sono avanti tipo anni luce. In Italia frequentate i Valdesi, che vi trovate bene, lo dico sempre.
È vero, incredibili.
Cioè, ci sono alcune chiese del nord Europa protestanti nelle quali liberamente ti puoi dire Padre nostro quando si dice, uh-huh, durante le messe, le celebrazioni, i culti, o Madre nostra. Proprio perché non è importante quel genere lì e quell'attribuzione, è il simbolo di una divinità, di un divino soprannaturale che ti vuole, ti ha generato come un padre o una madre e vuole il tuo bene più e come solo in terra possiamo capire ci vuole bene un padre o una madre se ci vogliono bene, perché poi anche quello non è detto.
Non è
però è per dire, no?
Sì.
Quindi assolutamente.
È incredibile, quando fai questi studi o ti avvicini a questo mondo comunque di testi antichi, sacri, che riguardano le religioni, è incredibile come se vai a guardare approfonditamente all'origine del testo, all'origine proprio del logos, della parola, cosa c'è scritto, sembra che da sempre c'è qualcuno che ci stia cercando di dare un messaggio che poi è sempre quello, che però è stato travisato in tantissimi altri modi, perché sì, poi i messaggi sono molto più inclusivi di quanto immaginiamo, i messaggi originali, a
sì,
volerli vedere.
Guarda,
bene,
la mistica di tutte le latitudini e storie è molto simile nei messaggi che poi dà attraverso i suoi più grandi esponenti, la spiritualità, che è diversa dalle religioni, che sono istituzioni sempre, guarda caso, decise, create, conservate da uomini con delle gonne e dei cappelli buffi che negano qualunque diritto di accesso a quei privilegi alle donne, che di per sé rappresentano l'impudicizia e l'errore. è abbastanza comune, perché
sì, si è dato una definizione comunque da Treccani.
È molto diversa la spiritualità dalla religione.
È vero.
E i nuovi esponenti oggi di filosofie, spiritualità fluide ci dicono questo. Adesso ti cito qualcuno di cui sono pazzo, e ci dicono che noi dobbiamo sfruttare la visibilità delle persone fluide, non binarie, oggi per guarire. Cioè, c'è questo tipo che si chiama Alok V, come di V di Verona, Alok V Mennon su Instagram,
sì,
che è un vuole essere chiamato col they, innanzitutto, ed
sì,
è un attivista non binario americano che scrive in maniera molto efficace dei concetti anche molto brevi, e proprio lui dice: dovete approfittarvi voi binari della mia presenza, chiedetemi tutto,
certo,
perché dovete guarire voi da queste... Lui si mette dei vestiti, cioè lui ha un uomo di origine indiana americano con un certo pelo, immaginate, no, quei tratti somatici di un certo tipo, che veste normalmente come la signora Fletcher.
Stupendo, ma fra l'altro anch'io mi vorrei vestire come la signora Fletcher.
Delle volte invece con degli scamiciati alla Marta Marzotto. Vabbè. Però tu capisci la libertà che in effetti tu dici: che cos'è? Cioè, perché io non mi sentirei a mio agio? E non mi sentirei a mio agio anche da adulto a mettere qualcosa che non è riconoscibile come un indumento da uomo, se non in caso di travestimento. Perché ancora? Che cosa c'è dentro di me che è malato, come dice Alok? Per cui non siamo in grado di metterci, cioè serve per coprirsi un indumento, e guarda,
certo,
caso basta cambiare l'attitudine di poco e
non siamo in grado di reggere il peso della libertà. Bam! Chiusa così.
Sono scioccato.
Vabbè, mi sembra una riflessione. Vorrei chiudere con questo, ma ti chiederò invece: qual è il tabù che vorresti più di tutti riuscire ad abbattere oggi? Se potessi scegliere un tabù da far morire adesso, oggi, per tutti e
per,
tutte.
Per tutti?
Per tutte.
Il retaggio per cui ci sia davvero un legame tra il valore degli affetti e il sangue.
Aspetta,
cioè l'idea
che sì,
le persone più importanti della tua vita sono i tuoi consanguinei. Questo è un retaggio tribale. Io trovo, purtroppo lo dico senza giudizio per nessuno, però io trovo che sia un retaggio orrendo, che in realtà è una bugia enorme. È ovvio che molto spesso le persone più care sono i nostri fratelli, sorelle, genitori, ma non è una questione di sangue, è una questione di monte ore di condivisione di spazio,
certo,
di odori, di vita, di noia, di litigi, cioè quello, i legami, quello che crea, quello che cementa, no, la nostra identità è il continuo sgomitare con chi abbiamo accanto.
Sì.
Le prime persone sono i nostri genitori, i nostri fratelli, sorelle.
Diciamo che la famiglia è quella che ti scegli, quindi sdoganiamo questo tabù dei genitori sempre perfetti, sempre che ti vogliono bene, sempre che hanno ragione anche rispetto alle scelte della tua vita. Genitori, fratelli,
sì,
insomma, parenti.
Peraltro è un retaggio che ha 150 anni, cioè prima della rivoluzione borghese non esisteva quasi nessuna madre che generava, cioè quasi nessuna generatrice di figli se ne occupava come fanno oggi le mamme.
È vero, è vero. Crescevano molto di più da soli, diciamo.
Li cresceva il paese,
buttati,
no,
nel mondo, nella comunità.
Esattamente.
Quindi liberté, égalité, fluidité.
E Beyoncé.
E Beyoncé.
Sempre.
Sempre.
Così per dire.
Grazie mille, Diego.
Grazie a te, grazie a tutti.
Ci sentiamo alla prossima puntata di Piacere Mio. Piacere Mio è un podcast scritto da me, Federica Cacciola, con la collaborazione di Leonardo Zani. Riprese e montaggio di Giulio Rondolotti. Supervisione tecnica di Gabriele Rosi. Responsabile della produzione, Danny Stucchi. Una produzione One Podcast.
Dal 1 al 30 aprile paga con la tua carta PostePay Standard e prova a vincere Parigi 2024 grazie a Visa. In palio fantastici premi dei giochi olimpici e paralimpici. Scopri di più su postepay.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Regolamento del concorso su poste.it. Montepremi 155.000 euro IVA esclusa. Visa partner mondiale dei giochi olimpici e paralimpici.